credo che si possa dire che lo tsunami continua, non è che sia rifluito, tantomeno che sia rifluito nei contenitori tradizionali e precedenti. Quella enorme massa di elettori potenziali che si sono astenuti fanno parte dello tsunami, sono un continua questa dichiarazione di ostilità radicale di una parte crescente di elettorato nei confronti del sistema dei partiti. La differenza è che questa volta lo tsunami non si è canalizzato nel Movimento 5 Stelle e ha proseguito la sua corsa fino a uscire dal sistema politico, ma rimane lì, è una gigantesca massa liquida di elettori che se ne stanno fuori. L'ottusità dei politici tradizionali, l'ottusità dei commentatori politici semplifica le cose e dice va bene, sospiro di sollievo, l'abbiamo sfangata, siamo sopravvissuti, perché guardano i valori percentuali. Se guardiamo in valori assoluti è vero che i due partiti PDL e PD che hanno costituito questa ibrida maggioranza di governo hanno perso qualcosa come 1 milione di voti tra le elezioni politiche e oggi. Il PD a Roma rispetto al 2008 perde la metà del suo elettorato, quasi la metà, il 45% del suo elettorato. Il PDL perde il 65% in valori assoluti del proprio elettorato. Le percentuali mascherano questo perché il livello dell'astensione è talmente alto che si ridimensiona questo crollo, ma è un crollo. Vale la pena interrogarsi sul flop del Movimento 5 Stelle, perché di flop si è trattato, ha più che dimezzato i voti ottenuti alle politiche. È verissimo che le amministrative non sono le politiche, è verissimo che qui le valutazioni riguardano più le persone, e come si sa il Movimento 5 Stelle presenta una differenza gigantesca tra la figura di Grillo e quelli che sono poi i suoi candidati locali, però su questo non basta. Io credo che quello che spieghi e che spiega questa emorragia gigantesca sia nel fatto che Grillo non ha capito che nel momento in cui ha ottenuto quel grande successo alle politiche è entrato nel palazzo, che gli piaccia o no, poi può continuare a dire vaffanculo, ma è entrato nel palazzo e le cose sono cambiate. Fino al giorno prima lui aveva due enormi vantaggi competitivi: era fuori dal palazzo e aveva una capacità di farsi sentire gigantesca, era fuori dal palazzo e aveva un potenziale di voce enorme. Di colpo è entrato nel palazzo e non ha contato niente, in parte per colpa sua, in parte perché gli altri hanno fatto di tutto per surgelare il suo successo e il suo potenziale di seggi, di rappresentanti, eccetera. Sta di fatto che è risultato del tutto irrilevante, se non per il fatto che ha obbligato gli altri due a allearsi. Questo è la spiegazione del suo insuccesso oggi. Può darsi che sia reversibile questo, perché questo è un elettorato ondivago, e può darsi che se ci fossero le elezioni tra 6 mesi ritornerebbe la rabbia che l'ha spinto a febbraio sulla cresta dell'onda. Può darsi di no. Quello che tenderei a escludere è che quelli che sono usciti adesso dal sistema politico rientrino nei vecchi tubetti di dentifricio, insomma, il dentifricio uscito difficilmente ritorna.
D'altra parte non l'hanno fatto, avrebbero potuto tranquillamente riversare i propri voti sul PD o il PDL, sì. Questo non è avvenuto.
L'unico posto dove è avvenuto, analizzando i dati in valori assoluti, è Vicenza. A Vicenza il sindaco uscente, che è stato riconfermato al primo colpo, fa ottenere al PD qualche centinaio di voti in più di quelli che aveva preso nel 2008. È l'unico posto per
me. Tra l'altro rilevavamo prima come nel torinese ad Orbassano, nonostante il flop deciso da parte del Movimento 5 Stelle, non c'è stato un altrettanto deciso recupero da parte del PD, che comunque perde 10 punti, quindi non c'è un riversamento. Ma io a questo punto oso una domanda un po' provocatoria. L'aumento significativo dell'astensione ovviamente vede in gramaglie sia coloro che in qualche modo credono nel sistema o coloro che comunque sono convinti dell'importanza della partecipazione. C'era questa mattina sul Corriere un editoriale di Michele Ainis, il quale addirittura diceva: ma di fronte a un astensionismo tanto significativo, un liberalismo dovrebbe trovare la maniera di autocorreggersi, ad esempio impedendo la promulgazione di modifiche costituzionali o riducendo il numero degli eletti o addirittura riducendo il periodo per il quale uno può durare una legislatura o comunque un'amministrazione, questo per correggere in senso democratico il dato della mancanza di voto. Ma questo tipo di voto, quantomeno questo tipo di astensione dal voto, rimanda in maniera immediata ad una richiesta di cambiamento che si era in qualche modo incanalata dentro al Movimento 5 Stelle, che nel giro di poco tempo, come dire, non è riuscita a realizzarsi. Poi è difficile secondo me dire se questo sia stato perché il Movimento 5 Stelle non ha osato, come dire, scendere sul terreno della politica e stringere l'accordo con il Partito Democratico, o perché qualcuno si immaginava davvero che i 150 parlamentari grillini, una volta approdati in Parlamento, l'avrebbero aperto come una scatola di tonno. La domanda è: Grillo in questi mesi ha quasi fosse una minaccia, ha più volte sostenuto: se non ci fossi io ci sarebbero le rivolte nelle strade. Ora, chi ovviamente al mio punto di vista sulle cose della politica e sulle relazioni sociali è da lungo tempo stupito del fatto che queste rivolte nelle strade non ci siano, visto la contingenza politica e sociale nella quale siamo immersi. E quindi la domanda è: esiste una possibilità che questa, che dal punto di vista di Grillo è una minaccia, ma ovviamente dal mio punto di vista è un auspicio, si realizzi, o siamo di fronte comunque soltanto ad una ritirata dall'agone istituzionale che non potrà tradursi in una capacità di auto-organizzazione dal basso e di ripensamento dal basso della politica? Lo so che ci vuole la sfera di cristallo per rispondere a questa domanda, però insomma.
Ma io credo che quella di Grillo sia una lettura ottimistica, certo pro domo sua, l'idea che in questo paese, se non ci fosse stato il grande successo dei 5 Stelle, ci sarebbe la gente nelle piazze, temo che non sia così. Sono molto più pessimista. Credo che se non ci fosse stato il Movimento 5 Stelle avremmo forse un equivalente di Alba Dorata in Grecia su percentuali superiori al 10%, per esempio, perché comunque la protesta che si è espressa nel Movimento 5 Stelle è una protesta trasversale, che ha pescato a destra, al centro e a sinistra, che ha pescato in tutti gli strati sociali, anche nelle aree di elettorato più torbide per certi versi, quindi sono di quelli che dicono che bisognerebbe fare un monumento a Grillo perché ci salva da, o da derive tipo il fronte nazionale in Francia, o come buona parte dei movimenti populisti di destra in Europa. Detto questo, io non lo so se Grillo avesse altre possibilità, non sicuramente quella di omologarsi al gioco politico stringendo alleanze più o meno strette di governo dopo aver concluso la campagna elettorale dicendo arrendetevi. Non è che poteva andare da Bersani e dirgli ti do il voto di fiducia dopo aver detto che voleva distruggerlo insieme all'altro, a Berlusconi. Ha sbagliato pensando che costringendo PD e PDL a fare l'inciuccio avrebbe avuto una rendita di posizione. Non è così, non funziona così, il suo elettorato non ragiona in questi termini, non è fatto di professionisti della politica, non è fatto da gente che legge i giornali tutto il giorno, chiedeva una discontinuità forte, era una richiesta drastica di discontinuità. Il risultato è stata la peggiore continuità, perché questa maggioranza è in continuità orrenda, la stessa maggioranza che aveva sorretto Monti e con le due forze che hanno alternativamente governato nei 20 anni precedenti e hanno ritirato la fiducia a quello che non è riuscito a produrre la discontinuità. Forse Grillo avrebbe dovuto dire a Bersani te non ti voteremo mai, ma se proponi uno fuori dai partiti a guidare un governo con alcuni punti qualificanti, a cui l'ineleggibilità di Berlusconi, forse avrebbe fatto più punti, avrebbe dimostrato di saper giocare una guerra di guerriglia sulla scacchiera della politica in cui è entrato, altrimenti non entri in politica se poi non provi a giocarci dentro. Credo che su questo lui abbia fatto flop. Circa la questione dell'astensione, è indubbio che questi livelli di astensione, soprattutto di astensione crescente e soprattutto di astensione da parte di strati di elettorato che non si astenevano tradizionalmente, quindi è un'astensione motivata, non è un'astensione per inerzia, non è un'astensione passiva, è un'astensione attiva. È chiaro che questo livello di astensione è una dichiarazione di delegittimazione radicale, il sistema è indubbiamente pesantemente delegittimato, e il fatto che questi dopo una prova del genere incomincino subito a dire di mettere mano alla Costituzione dà l'idea della follia nella quale si muovono, dell'irresponsabilità. Un ceto politico così delegittimato dovrebbe davvero essere interdetto dalla modifica delle norme fondamentali. Su questo sono d'accordo, si dovrebbe forse bisognerebbe stabilire, come per il referendum, un quorum al di sopra del quale l'elezione non è più valida, se no appunto quando resteranno in 1000 a votare su 47 milioni, cosa saranno? Saranno quelli coloro che decidono per tutti? È un paradosso, ovviamente.
Direi che, diciamo, da questo punto di vista, ovviamente, voglio dire, è un paradosso, ma d'altra parte questo tipo di sistema, nel momento in cui osasse, voglio dire, porre dei paletti di questo genere, potrebbe doversi repentire, no? Di fronte ad un protagonismo crescente da parte di un elettorato che, come dici giustamente tu, non è certamente fatto di gente che ha valutato la bella giornata ed è andato a fare altro, ma che ha scelto in maniera chiara. E tra l'altro, Olivier l'ha scelto, ma forse ci dimentichiamo che già alle elezioni politiche c'era stato un aumento significativo dell'astensionismo e quindi di gente che aveva scelto di non dare il voto a nessuno dei partiti tradizionali e nemmeno a Beppe Grillo e tantomeno alle formazioni di una sinistra rappresentata dalla lista Ingroia che non convinceva assolutamente più nessuno rispetto alle proprie capacità costituire un ago in grado di spostare almeno un pochettino gli equilibri, come d'altra parte avevano testimoniato in maniera fin troppo chiara i partiti politici che vi si sono accrocchiati dentro e che in nome della governabilità e di non far passare Berlusconi avevano accettato di tutto di più.
Certo, è così, questa massa in uscita è andata crescendo nemmeno in forma lineare, in forma esponenziale negli ultimi anni. Il confronto con le amministrative del 2008 è impietoso. A Roma il numero di astenuti, che era già alto nel 2008, erano 600.000 su 2 milioni e 2, 2 milioni e 3, è raddoppiato, sono quasi 1.200.000 gli astenuti, è gente disgustata, è gente incazzata, è gente che con il proprio rifiuto vuole segnare una distanza e che dice cambia radicalmente il gioco politico e cambiano radicalmente le facce e i modi di far politica, o noi a voi la delega non la daremo mai. Credo che di qui si debba partire. Dopodiché devo anche confessare che questa... Prima abbiamo usato la metafora dello tsunami che continua, questa massa liquida che è uscita dai confini del sistema politico, comprese le aree del sistema politico che si vorrebbero più antagoniste e più radicali, comprese le diverse micro-sinistre radicali e compreso il Movimento 5 Stelle che appunto aveva come bandiera il vaffanculo, quindi più antagonista di così. Ecco, non si sono fermate in quei contenitori e sono affluite nel grande bacino liquido dell'astensione. Ecco, devo confessare che a me questa massa liquida che incombe sul nostro sistema politico, che è lì, è come l'invaso del Vajont, no? È tenuta in un invaso, ma sarebbe sufficiente che qualcuno la stimolasse, toccasse alcune corde, e alcune corde sono buone, ma altre possono essere anche cattive. Può arrivare in ogni momento il demagogo che ci farebbe rimpiangere quella che viene considerata la demagogia di Grillo, una figura weimariana che tocca alcuni nervi sensibili del rancore, dell'odio sociale, dell'invidia sociale, non solo nei confronti di chi sta in alto, ma trasversale, cioè buona parte dei sentimenti torbidi che crescono in questa crisi. E beh, sarebbe sufficiente questo, perché quella colonna d'acqua che ci sta, che ci incombe sulla testa, si scateni, rompa le acque e irrompa nel nostro sistema. Quindi travolgerebbe tutto quello che c'è dentro, non c'è dubbio. Credo che noi siamo in una situazione delicatissima di equilibrio. Sono degli apprendisti stregoni folli questi Letta che dice confermato il governo delle larghe intese, ma è pazzo, ha subito un'emorragia mortale. quella maggioranza. E quello non la vede perché guarda solo le percentuali riguardano la torta dei votanti, ma la torta dei votanti si è ridotta alla metà e questo non lo considerano, non lo vedono per malafede e un po' perché c'è una sostanziale ottusità di chi guarda solo chi considera il risultato elettorale solo in base alle poltrone che riesce a spartirsi e non ai segnali che il paese dà attraverso quei risultati.
Marco, un paio di domande in una, diciamo, legate sempre alle elezioni, ma soprattutto al centrodestra. La disponibilità che una parte degli italiani davano e riescono ancora a dare, a riversare sulla figura di Silvio Berlusconi, sembra non attanagliare invece gli altri candidati del PDL, a dimostrazione forse che il PDL, il centrodestra, è una corte banale in cui tutto si riversa nella figura di Silvio Berlusconi, votato da una parte degli italiani, ma che quella disponibilità e quella fiducia invece non viene riversata in altre figure probabilmente di bassissimo spessore nel resto dell'Italia. Questa è una. È sempre legata al centrodestra, invece, come valuti la sconfitta sonora della Lega Nord, che addirittura in Lombardia non prende neanche il 10%. Forse troppa prudenza da parte della Lega negli ultimi mesi. Insomma, un commento sul centrodestra in generale, forse.
Sì, ecco, sì, devo dire che appunto questi dati ci dicono che il PDL si è letteralmente liquefatto. Come dicevo prima, Roma ha ridotto a un terzo il proprio elettorato rispetto al 2008. E l'ha quasi dimezzato rispetto alle politiche, non esiste, è ritornato a livelli più bassi di quelli a cui davano il PDL i sondaggi prima che Berlusconi si impegnasse nella campagna elettorale delle elezioni politiche, quando appunto appariva un partito esangue e svuotato. Quel partito non è un partito? È una corte che sta intorno a un capo, se non c'è il capo, come il magnete e la limatura di ferro, se si stacca la corrente al magnete, se il magnete non funziona più, la limatura di ferro si disperde. Questo è il centrodestra in Italia, è un'enorme pozza liquida, anche in questo caso, a cui solo quando entra in campo il grande illusionista, solo quando incomincia lo spettacolo, solo quando si accendono i riflettori sul capocomico, il baraccone funziona. Se il capocomico è in ferie, la casa è chiusa, insomma, in tutti i sensi. Dovrebbe far pensare i grandi soloni che teorizzano sul bipolarismo in Italia, sulla vocazione maggioritaria e bipolare, ma quale bipolarismo? C'è un grande stagno e un'incredibile melma in questo sistema politico. La Lega, a me fa un enorme piacere che sia praticamente scomparsa. La Lega è un po' come il PDL che è Berlusconi, la Lega era diventata un appendice personale, era il mito di Bossi, sebbene lesionato e incapacitato dai mali fisici e dalle nebbie mentali, ma insomma la Lega lo scopriamo oggi, la Lega dava voce a quella incalzatura a sua volta, no? Incalzatura la più torbida delle incalzature, un'incalzatura di territorio che poi si alimentava dei peggiori sentimenti di esclusione, di autoreferenzialità territoriale, di rozzezza col mito della secessione, ma insomma era un linguaggio, era una grammatica del rancore sociale, della rabbia che veniva intercettata dalla Lega, a cui Maroni non riesce a dare né la faccia né il linguaggio né la parola. Dopo Bossi niente, potremmo dire. E credo che davvero anche questo sia una storia conclusa, non vedo possibilità di rilancio. Vanno avanti con la retorica della macro regione, ma già solo il termine è ostico ai loro elettori, quindi questo conferma il quadro che facevo prima. Si sta formando una gigantesca colonna liquida che incombe sul nostro sistema politico, che non ha trovato una forma, che rimane allo stato informe, che se c'è qualcuno che fa un cortocircuito, le dà l'elettroshock giusto, può scatenarsi con qualche piccola possibilità in modo positivo, cioè attraverso un movimento sociale anche di rivolta, di reazione, di resistenza, che vada a colpire i veri meccanismi che sono i processi di finanziarizzazione, che sono la grande macchina della spogliazione dei territori, che sono le logiche delle grandi opere, che sono i meccanismi attraverso il quale la ricchezza prodotta viene drenata in basso e trasferita in alto. E questo è il meccanismo che produce il male, e su quello nessuno è riuscito per finora a mettere le mani. Ecco, una delle possibilità è che si riesca a incanalare questa massa liquida e disgustata verso un obiettivo efficace, cioè che sappia davvero disinnescare i meccanismi, altrimenti troveremo quello che indicherà i capri espiatori, come negli anni 30 erano stati indicati nei banchieri ebraici e negli usurai e non nel meccanismo del capitalismo, insomma.